La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Nuovo appuntamento con Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua. Siete in tanti a seguirci, è ritornato operativo anche l'ascolto nella zona alta della provincia di Ancona, che ci fa molto contenti. Cercheremo poi di dare informazioni nel corso della nostra fascia quotidiana proprio a tutta la provincia, non solo per quello che riguarda l'Ancona, ma anche a coloro che eventualmente, potenzialmente, potrebbero essere i nostri prossimi avversari. Intanto do subito il ben trovato a Cristian Camilletti. Ciao Cristian.
Buonasera a te Stefano, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, anche oggi immagino presenti sulle frequenze di Radio Tua per sapere tutto quello che circola intorno al futuro della società biancorossa.
In apertura diamo subito una comunicazione di servizio: domani non saremo in onda, torneremo invece regolarmente venerdì, quindi torneremo venerdì, domani faremo una pausa logistica per la serata di domani, quindi ecco, potrete riposare in pace. Intanto che cosa possiamo iniziare subito in apertura? In apertura Corriere Adriatico di oggi, lo citiamo immediatamente: Reiki in dirittura d'arrivo per mantenere l'Ancona in Serie D, la cordata lombarda messa insieme dal DS Dorico starebbe trattando i dettagli con Miani. E poi, sempre a proposito di Ancona, lavori al Del Conero, lo avevamo anticipati ieri, si parlava addirittura di questa importante amichevole in arrivo, si era addirittura ipotizzato il Milan, ma con i dettagli che sono stati resi pubblici oggi proprio dalla società, sembrerebbe proprio che non possa essere il Milan la società che potrebbe arrivare ad Ancona per disputare una sua amichevole. Ovviamente non stiamo parlando in ogni caso di un'amichevole con l'Ancona, sia chiaro, perché dell'Ancona ancora non sappiamo nulla, ma come nel caso dell'Inter, l'affitto dello stadio del Conero nei confronti di una società di prima serie. Questa era una notizia trapelata, di sicuro c'è che i lavori al Del Conero sul Manterboso si stanno facendo, e questo è un dato di fatto importante, perché in ogni caso, per qualunque sia la categoria, per qualunque sia la proprietà, avere di nuovo agibile lo stadio del Conero è imprescindibile. Altre news per quello che riguarda lo stadio, ti sono arrivati, Cristian?
No, novità non ce ne sono, rimaniamo quindi sulla linea di ieri, che poi è anche quello che appunto è stato ripreso anche dal Corriere Adriatico di questa mattina. Insomma, sappiamo, stanno mettendo mano al terreno dello stadio del Conero, proprio in prospettiva di quanto hai detto Stefano e quanto abbiamo detto ieri. Dovrebbe esserci un'amichevole di lusso, ieri circolava appunto il nome del Milan, ma però oggi questa voce è stata smentita, però dovrebbe esserci comunque un amichevole. Con chi non si sa, però ci dovrebbe essere questa amichevole. Quindi per questo motivo c'è il rifacimento del manto erboso e una cifra intorno ai 6.000 euro di spesa. Quindi se fanno questa spesa in questo momento la società US Ancona 1905, proprio perché dovrebbe esserci poi un ritorno a questa spesa. Però dicevamo anche, in prospettiva, per quello che dovrebbe essere un eventuale passaggio di proprietà, che è quello che leggiamo anche quest'oggi appunto sui giornali, dovremmo essere diciamo a un punto sicuramente non fermo, ma diciamo che qualcosa di buono si sta muovendo, anche perché la data del 12 luglio si avvicina sempre più e quindi bisogna muoversi per forza in un senso o nell'altro. Però a quanto pare questa cordata con a capo sembrerebbe un imprenditore bergamasco ed altri potenziali, appunto.
Allora, per far contenti i nostri amici, quelli che ci scrivono continuamente, alla, ricordiamo il numero 334 35 20 488, a questo punto dovremmo anche poter sapere se questo imprenditore bergamasco è di Bergamo di sopra o di Bergamo,
o di Bergamo
sotto,
bassa,
perché,
giusto.
Poi dopo magari ci potrebbe anche non andar bene, perché dice no, lo volevamo da Bergamo alta invece che da Bergamo bassa. No, visto che continua, cioè in un momento di crisi come questo, che forse è uno dei peggiori per quello che stiamo vivendo, invece che unità tra parte di tutta la tifoseria, continuano un po' le schermaglie da una parte e dall'altra. Se non ci sono le schermaglie, c'è il menefreghismo. Brutta sensazione
io direi,
che si vive.
Io direi, Stefano, che la nota sicuramente positiva in questo momento è che si sta cercando in tutti i modi di salvare la Serie D. Questo almeno è il dato ufficiale, perché anche
questa sicurezza così matematica non ce l'ho, più che altro da quello che trapela c'è chi vorrebbe salvare o chiede di salvare la Serie D, chi dice ripartiamo da qualsiasi posto possibile e immaginabile che non sia la Serie D, per non diciamo, questa è l'accordata, quella di Libri, famosa, portate i libri in tribunale, quella non vuole assolutamente salvare la Serie D, perché non c'è modo, portando i libri in tribunale, di salvare la Serie D. Ti ho interrotto, scusa.
Sì,
però giusto per precisare, perché
giusto quello
si
che
cerca
dici
di salvare, non mi pare, perché molti, cioè almeno un paio di cordate a chiacchiere dicono così, ma i fatti fanno presagire invece esclusivamente un campionato di eccellenza, 100.000 euro di investimento e ripartire da lì, ovviamente senza avere il titolo sportivo, quindi con una nuova e un'ennesima società calcistica che possa essere qualunque, possa essere una nuova matricola oppure l'utilizzo di un'altra matricola già esistente. Queste sono le cose.
Noi naturalmente quello che ci auguriamo che la Serie D venga salvata. Ad oggi, se stiamo alle notizie che abbiamo in nostro possesso, appunto con l'accordata dei manager, così era stata definita, però già viene fuori che il capogruppo dovrebbe essere un imprenditore del bergamasco e altri 3-4 personaggi dietro a lui in aiuto economico, quindi già si è andato oltre, diciamo, alla figura del manager. Staremo a vedere. Comunque quello che sappiamo è che c'è l'ex DS, e quindi che rappresenta anche la città d'Ancona, ovvero Antonio Recchi, che è molto molto attivo per quanto riguarda queste figure. Quanto pare sembrerebbe lui ad aver contattato questi personaggi, che giusto o sbagliato non venga fuori ancora il nome, forse può essere una cosa positiva, perché quando non viene fuori il nome magari qualcosa di serio c'è sotto.
Beh, se non c'è l'interesse di comparire subito sui media, potrebbe essere qualcosa anche di serio, perché abbiamo visto in precedenza che sono in molti quelli che hanno preferito o sperato di poter comparire su tutti i giornali per essere usarnati e poi avercela messa
in quel posto.
Insomma, quindi meglio magari che non si fanno vivi in questo momento, ma vediamo un po' di recuperare tutto quello che sarà, e promesse eventualmente e situazioni concrete. Intanto ci fanno sapere che una cordata dovrebbe, chiamiamola così cordata, ma diciamo un pool, uno dei tanti pool in questo momento impegnati intorno all'Ancona, si dovrebbe vedere a brevissimo, nel senso proprio roba di minuti, e quindi forse questa sera, almeno da una parte, forse riusciremo a capire se hanno intenzioni veramente di, come dicevi tu, salvare la Serie D, oppure si mette definitivamente una pietra sopra, almeno per quello che riguarda questa accordata, questo pool, e il pool dichiari apertamente, pubblicamente, che c'è, ma esclusivamente per il campionato di eccellenza. Perché a questo punto la chiarezza servirebbe proprio per questo, perché facendo la somma, sono quattro, no? Grosso modo, le entità,
sì,
ufficialmente, esatto, tutte che dicono vogliamo salvare l'Ancona, però contemporaneamente, oltre a dire vogliamo salvare l'Ancona, dicono apertamente, anche è stato detto anche qui in diretta ai nostri microfoni, vogliamo salvare l'Ancona, ma farla ripartire dal miglior piazzamento possibile. Allora, io stavo cercando il termine esatto che era stato usato, per quello che riguarda il termine, adesso poi quando lo trovo, sai, l'età va avanti, quindi la memoria fa figo, allora bisognerebbe sempre però citare le cose, quindi per quello che prendo sempre una tonnellata di appunti, ma poi dopo al momento non lo trovo. Però insomma, il discorso era quello, partire dal miglior piazzamento possibile, però chi è che dice questo non cita Serie D. Il miglior pensamento possibile potrebbe essere qualunque, è ovvio che a questo punto, facendo uno più uno, si parla non di Serie D, dove i costi sono quasi certificati, ma di campionato di eccellenza. Allora, mettere i puntini sulle I, visto che è tardissimo, no? Sotto l'aspetto tecnico, proprio per organizzare qualcosa, eccolo qua, l'ho trovato, la dichiarazione fu dalla migliore categoria possibile. La frase esatta che ci è stata pronunciata è questa: dalla migliore categoria possibile, che vuol dire tutto e non vuol dire assolutamente niente. Allora, iniziare a mettere i puntini sulle I. Questa cordata, la cordata A, dice possiamo partire dalla migliore categoria possibile, cioè quella che possiamo ottenere. Non sentiamo più, per carità, frasi del tipo noi non parliamo con questa società, se c'è la categoria B, la cordata B o la cordata C che ancora insiste su questa frase, è meglio insomma chiudiamola. In partenza vuol dire che proprio non c'è trippa per gatti e non c'è nessuna chance di pensare al calcio ad Ancona con questa cordata. Non si offenda nessuno, ma questi sono ormai, no, i numeri a nostra disposizione. Allora, se iniziamo a scremare chi può rimanere, chi vuole investire, chi vuol fare insomma questa tipo di raccolta fondi per salvare il calcio, lo dice, gli altri dicono che noi invece possiamo ripartire da qui, garantiamo il calcio, ma ripartendo da qui, cioè basta, insomma, facciamo chiarezza, visto che è ormai qualche anno che la chiarezza non abita più ad Ancona e si vede poi i risultati finali, cerchiamo di farle in maniera di partire, qualunque sia a questo punto la situazione, ma con chiarezza, con guardandosi nelle palle degli occhi con chi gestirà, se ci sarà qualcuno che gestirà il futuro della nostra Ancona, subito chiarire le situazioni, chiarire quello che potrebbe essere. Io andrei a recuperare, guarda, uno specchietto che ha pubblicato oggi l'amico Claudio Marconi. Un salutone a Claudio, se all'ascolto, perché ha pubblicato uno specchietto, che è quello che da tanto tempo noi continuamente diciamo, poi veniamo cacciati di sparare i numeracci a caso. A Claudio credo che a questo punto, se anche lui si è, scusa il termine, adagiato su questi numeri, quelli che escono qui da Radio Tua, probabilmente si è sincerato che siano così. Allora andiamo, vado a estrapolare qualche cifra, come dice lui, per quello che riguarda la Serie D, salvare la Serie D. Per regolamento la società dovrà attestare di aver pagato gli stipendi e tesserati fino al 31 maggio, compreso il fondo di garanzia e contributi fino al 30 aprile, dice il nostro amicone Claudio. Però è anche vero, e noi ve l'abbiamo dimostrato perché abbiamo trovato la sentenza, che è così, ma poi in pratica non è così, perché c'è una società che abbiamo già menzionato abbondantemente, che in realtà si è disputata tutto il campionato senza aver presentato questa documentazione. Poi il caso dell'Ancona è sempre al limite, perché a noi ci considerano sempre, quindi i peli verranno rasati uno per uno per quello che riguarda l'Ancona, è sicuro. Però ci sono dei precedenti, proprio per chi fa l'iscrizione in via telematica, giusto per precisare. Poi, dice Claudio, il resto, cioè spettanze e contributi fino al 30 giugno, va garantito con una fideiussione. Parliamo sempre di normativa, questa è la normativa. Di cosa parliamo? Allora, L'Ancona, grazie ad Andrea Marinelli, corrisposto gli emolumenti circa 150.000 euro lordi al mese fino a tutto febbraio, quindi servirebbero cash circa 400.000 euro e siamo sulla prima cifra, quella che ballava tra De Nicola e Emiani, tra altre cose. Due mesi completi più il netto di maggio col fondo di garanzia, più una garanzia fiduciaria di almeno 200.000 euro. Il tutto insieme a tasse, sono 16.200 euro le tasse, l'abbiamo detto, e l'ulteriore fiduzione, però questa volta, attenzione che questa è una fiduzione assicurativa, di 31.000 euro, che vuol dire, insomma, se si fa assicurativa, neanche 1.000 euro, di sotto di 1.000 euro. Poi ovviamente ci sono gli altri debiti, quelli non sportivi, che ammontano a circa altri 600.000 euro, così conteggia Claudio, da sistemare tramite possibili rateizzazioni. Dopo lui precisa, dice, ma ce n'è già una in corso per l'IVA. Tranquillo Claudio, che le rateizzazioni possono essere fatte più di una, non è che una escluda l'altra, con Equitalia e con proprio il ministero preposto, chiamiamolo così, è possibile rateizzare, quindi si possono rateizzare tranquillamente più e più cartelle. L'importante è essere solvibili, e questo è già un altro par di maniche. Dice Claudio, è stato comunicato che la Lega Pro da Firenze dice non vorrebbe liquidare i famosi 150.000 euro al momento bloccati. Beh, su questo magari vedremo com'è la situazione, però le cifre iniziano a combaciare, le cifre ritornano, ridendo o scherzando, comunque ritornano a quelle che sono state più volte dette qui ai nostri microfoni. Sempre ai nostri microfoni è stato detto anche che la società si rende disponibile, l'attuale società, a farsi carico di una parte del debito. Quindi nel frattempo ci sono state anche altre svolte, cioè in una maniera o nell'altra l'amministratore delegato è diventato anche proprietario del 40% delle quote societarie, quindi un'altra mossa probabilmente strategica per poter vendere l'asset meglio dell'Ancona. Insomma, queste le situazioni. Massimiliano dice sono blasfemo se spero nel bergamasco, e dall'altra parte Dorico dice ma per caso l'imprenditore è Ruggeri, insomma qui andiamo proprio
magari
ancora non c'è chi ha scritto appunto quello che dicevo io scherzando prima, se il bergamasco è Bergamo Alta o Bergamo Bassa, insomma ogni nome che esce avete il vostro pro, il vostro contro, ed è giusto così. Io preferirei che insomma che intanto si facesse una chiarezza su quelle che sono le cordate, su quelle che sono le cordate, e effettivamente insomma non vorrei sapere neanche chi c'è dietro, come mi chiedete voi, ma quello che possono garantire. Cioè iniziare già a fare una scrematura così. Allora, la cordata S può garantire l'eccellenza perché gli imprenditori che ha dietro possono fare quello. La cordata F può garantire l'eccellenza anche quella, oppure magari un appoggio esterno tramite sponsor. La cordata R tenta di in tutti i modi di salvare la categoria, la cordata M un grande punto interrogativo. Insomma, uscire allo scoperto e dire le varie voci, amici, chiamiamoli così, dell'Ancona, amici lo virgolettiamo perché non si sa mai, che cosa in realtà possono garantire, perché ormai in questo momento di caos totale dobbiamo cercare di avere qualche sicurezza. Le sicurezze al momento non le abbiamo, come non abbiamo le certezze. Cercheremo, lo stiamo già facendo da alcuni giorni, di riavere con noi l'amministratore delegato Davide Miani per almeno farci un punto della situazione, una volta che queste situazioni, queste cordate che si stanno riunendo finalmente con un po' di velocità, perché quello che abbiamo sentito la scorsa settimana ci ha fatto cadere un po' le braccia, perché gli appuntamenti, sì, ci rivedremo la prossima settimana, ma sì, forse entro il mese, ma facciamo direttamente il 3 settembre quando inizia il campionato, così non ci pensiamo più. Forse non è molto chiara la tempistica in questo momento. tempistica che nel frattempo continua a muoversi. Continua a muoversi perché la Lega Pro sta vacillando e alla grande. Con il numero delle società presenti. Adesso Christian ci darà già qualche altra movimentazione di questi minuti, di questa giornata. Quindi altre società continuano ad aggiungersi a quelle che sono a rischio di non essere iscritte nella prossima stagione di Lega Pro. Che cosa vuol dire? Che si apre la voragine, il risucchio dalla categoria inferiore, se si vuole mantenere lo stesso format, cosa che al momento pare intoccabile, quindi il numero delle squadre deve rimanere quello. Perfetto, vuol dire che altre società potrebbero essere ripescate dalla Serie D oppure di società retrocesse che potrebbero fare domanda di ripescaggio. Quindi altra confusione, ma se in Serie D mancheranno società perché verranno riportate in Serie C o Lega Pro, come preferite, vuol dire che anche lì ci sarà movimento e quindi la creazione dei famosi gironi sarà tutto un turbinio, ma potrebbero arrivare le società che sono state che si sono retrocesse quest'anno in eccellenza oppure potrebbero risalire società dall'eccellenza, quindi anche la Serie D rientra nel suo calderone, insomma.
Ci sarà un bel movimento, sì, come al solito sta accadendo ormai negli ultimi anni. Questa onestamente è una cosa che io vorrei che non accadesse più, cioè quando finisce il campionato quelle sono le squadre che devono partecipare a tali campionati e quali non sono, quindi, e non andare avanti poi fino magari ad agosto inoltrato con ripescaggi e quant'altro in base a quelle che sono magari le società che fanno richieste. Insomma, questo non è calcio a casa mia, onestamente stiamo facendo tutto tranne che calcio. Vabbè, comunque quello che tu stavi dicendo, Stefano, praticamente l'avevamo anche anticipato nella giornata di ieri ed oggi viene ufficializzato, perché ad oggi praticamente il Como sarebbe fuori dalla Lega Pro, quindi ha voglia Lady e Sien a dire che tutto sarà pagato. Ricordo che c'è una data del 30 di giugno che deve essere rispettata appunto per quanto riguarda i pagamenti di quelli che sono stati appunto gli stipendi della stagione, e questo non sta accadendo a Como e appunto...
Ma avrebbe delle... cioè il Como è una delle società, ieri avevate scherzato appunto con la nuova proprietà eccetera, ma è a rischio di iscrizione per, chiamiamoli così, virgolettiamoli, i casini che hanno fatto anche loro, perché con le fiduzioni non era solo in crisi l'Ancona che non trovava chi sostituiva la fiduzione, nuova proprietà ovvio che dovrebbe essere sostituita, ma in termini di regolamento si faceva notare appunto che anche il Como doveva sostituire la fiduzione che non l'ha fatta. Non per fare l'iscrizione alla stagione successiva la fiduzione non può essere della vecchia proprietà ma deve essere tassativamente della nuova proprietà, e quindi altro casino che si crea. Ma il Como sicuramente tirerà dietro altre società, perché ci sono altre società che non erano in regola con le fiduzioni, non dimentichiamocelo. Quindi è tutto quanto un marasma. Dici, ma perché ne parlate? Perché se si chiudono i cordoni in Lega Pro, dei personaggi che abbiamo sentito citati spesso e volentieri interessati ad acquistare o avvicinarsi a squadre, ecco che allora quell'ottica lì potrebbe essere spostata su altre società, magari con ambizione. Magari ambizione di poter ritornare presto e volentieri perché hanno una storia e un blasone. Ecco la speranza qual è? È proprio quella che davanti a questa situazione di caos anche quei potenziali investitori che magari prima hanno detto no, esclusivamente ci interessa il calcio professionistico, possano optare per mettere gli occhi, noi guardiamo a casa nostra, nella nostra Ancona, perché Ancona non è una società con la sua storia da Serie D, ma come minimo immediatamente è una società che vorrebbe essere proiettata di nuovo nel calcio professionistico. E allora ecco che potrebbe ritornare in gioco, quindi un investimento di sicuramente inferiore, prendere una squadra in Serie D, ma con tutto il suo potenziale da sviluppare, ripartendo dai campi di allenamento, visto che in questo momento ci sarebbe questa grossa opportunità, uno stadio da poter gestire, una tifoseria che a quel punto potrebbe essere di nuovo compattata, perché se un progetto fosse chiaramente serio non ci sarebbe, penso, nessuno che potrebbe obiettare a qualcosa. Allora, ecco perché facciamo una panoramica anche a quello che succede, se no diversamente a noi di quello che succede nella Lega Pro potrebbe tranquillamente non interessare.
E allora Stefano, ti aggiungo, visto che anche ieri abbiamo parlato di Como e l'abbiamo ripetuto questa sera, abbiamo parlato in questi giorni anche del Mantova, allora siccome il Mantova stesso, proprio per collegarmi a quello che stai dicendo tu adesso, oltre alle vicissitudini societarie, oltre a chi doveva acquisire il club e poi è stato arrestato nella giornata di ieri, ci sono altre cordate anche lì interessate comunque a rilevare la formazione del Mantova, e una di queste cordate è interessata a prendere il Mantova Calcio per fare cosa? Un nuovo impianto, quindi un nuovo stadio per la squadra. Quindi questo proprio a conferma di quanto dici anche tu, e lo abbiamo detto anche in questi giorni, lo stiamo dicendo nelle ultime settimane, ad Ancona non c'era mai stata una possibilità per realizzare i campi d'allenamento, si è sempre parlato. Adesso c'è anche quella possibilità, o perlomeno l'amministrazione comunale ha dato l'input che c'è un'apertura. Poi chiaramente, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Però magari chi è interessato a venire a fare calcio ad Ancona adesso ha anche questa possibilità, perché quello che veramente noi vorremmo vedere è che chi si avvicina all'Ancona non lo faccia soltanto per motivi calcistici, ma anche proprio per diciamo motivi professionali, insomma per quelli che sono le varie attività che questi personaggi hanno al di fuori del calcio, e quindi magari vengono ancora ad investire, e quindi magari ad investire anche poi sulle strutture.
Esatto, ma è questo quello che noi ci auguriamo che avvenga questa volta, proprio per tutti i trascorsi che abbiamo avuto nel passato. Gianni Red Bull dice: in Ancona è sicuro che nessuno se stracca, perché come diceva Barigello, chiacchierà non è fatica. Hai perfettamente ragione, ma è per quello che noi vogliamo capire quello che possono offrire le famose quattro cordate in essere. Una magari sicuramente non lo sapremo, quella M non lo sapremo, perché la sa solo lui, com'è e con chi è e da chi è composta, ma per le altre insomma un punto di riferimento c'è per ognuna delle le altre tre cordate, e dovrebbero essere loro, visto che ci mettono la faccia direttamente o indirettamente, a dire chiaramente quello che possono fare, non tenerci più a bagno. Dorico: ragazzi, siete forti, vi voglio bene, ma se non scavate, non approfondite, rischiate di parlarvi addosso. Il giornalismo è questo: notizie, indiscrezioni, no parole per riempire pagine, non ve la prendete, ma auspichiamo più decisione, più ricerca della ciccia. Dipende poi, Dorico, se grazie intanto per la lezione di giornalismo, però dipende se questo metodo poi serva effettivamente per tenerci buoni e far avvicinare i possibili imprenditori, o li faccia scappare prima ancora, perché io ho sentito e ho letto tanti pensieri, ogni nome che viene fuori bisognerebbe passarlo a raggi X, sapere a prescindere se e quanti spiccioli ha nel conto corrente, che intenzione ha, i parenti come stanno, se la villa in campagna è o no custodita, insomma chiedete delle cose talmente assurde nel momento in cui si parla di niente, perché se arriva l'indiscrezione che ci potrebbe essere tizio e già gli facciamo il contropelo addosso, tizio si leva dalle balle tranquillamente. Se questo è il clima che respirerò se mi avvicino all'Ancona, è meglio che vado da un'altra parte. In conto è nel momento stesso in cui avremo delle certezze, e a quel punto andremo giù a testa bassa e sarà quello che sarà, insomma andremo a scavare immediatamente una volta che avremo la certezza di chi è l'interlocutore, andremo a scongiurare subito di trovarci di fronte a personaggi che già abbiamo avuto, o almeno metteremo già le mani avanti per su questo ti posso garantire, Dorico, che ci metteremo al massimo la nostra tutta la nostra potenza. Ciao da Lorenzo: stamattina ho visto Della Valle al Viale della Vittoria, c'è qualcosa sotto, credo i lavori inerenti al Viale della Vittoria, ho visto un'ordinanza del sindaco a proposito di lavorare
quindi,
alla Vittoria.
Toglietevi subito dalla testa della Valle interessato a prendersi l'Ancona, quindi che sarebbe un bel sogno, ma probabilmente sogno rimarrà nei secoli e nei secoli. Poi, insomma, comunque queste sono le notizie, diciamo, di fatto per quanto riguarda i movimenti per l'acquisizione dell'Ancona. Noi naturalmente attendiamo sempre qualche buona notizia nuova che possa arrivare.
Possiamo dire che dietro le quinte i nostri cellulari continuano a mandare e ricevere messaggi.
Sicuramente, quello ogni minuto, guarda.
Quindi. Stiamo facendo quello proprio per garantirvi l'informazione in tempo reale, ma se è informazione, se è un pur parler, potremmo parlare di tante cose, ma se è pur parler, poi dopo, giusto per dire, sì, c'è questa ipotesi e poi domani mattina non c'è più. Io personalmente sono stufo di dare chance, di dare possibilità o di beccare, come si dice all'anconetana, no? Becchi come un guatto, no, proprio termine nostro, a tutte le illazioni che ci arrivano. Fatti, noi vogliamo poter parlare esclusivamente di fatti e di anche non proprio firmati, no? Però insomma di fatti, basta a farci prendere per il naso, che non se ne vuole più, non è questa. Ribadiamo comunque quello che effettivamente c'è, è che da pochi minuti c'è un incontro. C'è un incontro chiarificatore dell'accordata S, c'è un incontro chiarificatore, forse almeno si metterà un puntino su questa accordata. Potremmo sapere, non so se in serata, se ce la faremo, o probabilmente nella giornata di domani potremmo avere notizie se e cosa potrà prometterci questa cordata.
Intanto che finalmente si mettano d'accordo su quel che vogliono fare.
Esatto,
perché
è questo.
Gli incontri già ce ne sono stati nelle passate settimane, sì. Ma non si è mai arrivati al dunque. E quindi adesso è anche ora scossa di arrivare al dunque, perché lo ripetiamo e lo ripeto nuovamente, il 12 luglio è vicino. E quindi bisogna prendere finalmente una strada, o si va a destra o si va a sinistra o al centro, insomma una delle tre strade.
Io sono disponibile, glielo pago il pranzo, tranquilli. Ecco. Che il pranzo come Radio Tua lo offriamo a questi signori, se vogliono vedersi a un pranzo invece che a cena per discutere della nostra Ancona, noi ci rendiamo disponibili, ci autotassiamo tranquillamente, lo facciamo ben volentieri, aggiungiamo anche questo, insomma, agli sforzi che facciamo. Lorenzo ci manda un messaggio.
Allora, ancora con questi campi d'allenamento, i campi si sono potuti sempre fare, la maggior parte delle società hanno i campi fuori dal comune della squadra, parliamoci chiaro, qui nessuno ha mai voluto tirare fuori un euro.
Giusto Lorenzo, questo è, l'abbiamo detto, uno dei vecchi alibi, ma in questo momento il campo di allenamento non è più un alibi perché è scontata la cosa, ma è una possibilità, una chance grossa. Stiamo parlando ovviamente del campo federale, quindi il campo di allenamento che potrebbe essere proprio è prendere in mano tutta la struttura federale, un campo da gioco da realizzare in sintetico, c'è il pallone geodetico, c'è l'altro campo piccolo, insomma è un buon business. È un buon business, di quelli veramente buoni. Cioè, chi può, è un investimento che non pesa, ma dà reddito. Parliamoci chiaro, è un investimento molto buono. E a questo punto va a braccetto con l'Ancona, perché risolverebbe in toto il problema delle giovanili, del campo di allenamento della prima squadra, la possibilità di avere all'interno altre società che si allenano e quindi pagano, invece di essere l'Ancona che paga per andarsi a allenare al di fuori dello stadio del Conero, ma sarebbero altre società che possono pagare e quindi verrebbe un'entrata che andrebbe a battere la rata mensile del mutuo che in questo momento è molto appetibile perché sfrutta i fondi che sono stati messi a disposizione dallo stesso CONI, dalla Comunità Europea, tanti. I soldi ci sono se c'è una società che ha una garanzia e ha una solidità. I soldi ci sono, quindi non sono soldi che chi entra dovrebbe immediatamente tirar fuori. Assolutamente no. Quindi, altra cosa che prima non c'era, ed è importantissima. Se l'avessero avuto a suo tempo e avesse fatto questa scelta, probabilmente Marinelli a suo tempo, le cose potevano aver preso una piega differente. Pubblicità per noi, se no non saltiamo il primo ospite, in attesa sempre di avere comunicazioni. Voi continuate a scriverci, lo state facendo, fra poco andremo a leggere anche i vostri pensieri, tranquilli che da qui non si scappa se non abbiamo letto tutti i vostri pensieri. Questo dei Wasp, dai, Wasp sei cattivo, sto bergamasco chi è? Petocchi? No, non è.
Scherzosamente, quando leggevo dei manager, infatti dicevo ieri, i manager petocchiani, proprio il memore dei manager del passato. No, comunque tranquilli, non c'è niente a che vedere.
Non è. Pubblicità.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Brown, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Non siamo scappati all'estero, ma siamo qua, che stiamo spingendo bottoni, bottoncini. Allora, una pausa, ci prendiamo un attimo una pausa, non ci prendiamo un caffè, ma ci prendiamo una pausa perché, allora, a fianco a situazioni che non funzionano, a situazioni che sono andate a scatafascio e quindi riempiono le pagine dei giornali, riempiono la radio, riempiono gli siti internet, la stampa online, di tutte le cose che non vanno ad Ancona, una continua ad andare, è arrivata alla sua 22esima edizione. Stiamo parlando di un qualcosa che si svolge in pieno centro ad Ancona, ha ormai una storia e una casistica di interesse altissimo. In questo caso si chiama 22esimo Città di Ancona Trofeo Extra Prometeo, il sottotitolo Il Futsal in Centro, e con noi c'è Matteo Magnarelli. Ciao Matteo!
Ciao, che piacere, che bella presentazione. Comunque il caffè lo metto su mentre parliamo.
Ecco, bravo, metti sul caffè.
Perché due caffè possibilmente, almeno rimaniamo belli.
Te li lancio da Senigallia, dai, te li lancio da Senigallia.
Buonasera Matteo Magnarelli, ciao Cristian Camilletti, naturalmente Stefano Ferra dall'altra parte che ti ha parlato fino a questo momento. Allora, questo 22esimo Città d'Ancona, che come sta andando? Ormai, voglio dire, un appuntamento tradizionale dell'estate dorica.
Sì, io da organizzatore ti posso dire che vabbè, non ti posso dire il contrario, però credo sia la vera verità. Siamo contenti, negli anni dispari è più facile, perché non ci sono europei e mondiali, quindi poi con il bel tempo che c'è stato sino a qualche giorno fa è partito alla grande, tanto pubblico, credo tanto spettacolo, giocatori importanti, gare spesso avvincenti. Noi siamo molto contenti, l'importante però è che lo siano tutti gli spettatori, in particolare gli anconetani, perché è un evento di Ancona.
Ecco, esatto, un evento d'Ancona, dicevamo, è l'evento ormai per eccellenza dell'estate dorica, e un pubblico che mi sembra rispondere sempre alla grandissima.
Sì, sì, questo è il metro di giudizio, no? Il principale, perlomeno, metro di giudizio del successo o meno, questa parola così complicata da definire. E onestamente, soprattutto le prime 4 o 5 serate, in cui si parte sempre bene perché c'è la voglia di scoprire un po' le squadre nuove, i protagonisti, di gustare la prima fase dello spettacolo, che è lungo e dura 3 settimane, sono state, direi, più che sorprendenti, sono state eccezionali. Tribune, quest'anno ce ne sono 2 sin dall'inizio, e inizio con ringraziamenti al Comune che ci appoggia sempre e coorganizza insieme a noi l'evento. E sono state piene perlomeno nella fase centrale della serata, e quindi ecco, siamo davvero molto molto contenti. Poi adesso ci avviamo questa sera a disputare l'ultima serata della fase a gironi, della cosiddetta fase all'italiana, poi da domani ci aspettiamo il pienone a crescere fino alla finalissima per le gare ad eliminazione diretta, sperando che il tempo migliori e continui a essere bello come è stato all'inizio.
Allora, ricordiamo anche che caratteristica storica del trofeo Città di Ancona è anche quello che si vedono le partite, ma non si resta a digiuni. Cioè, quando arriva, questa è una caratteristica che proprio ha contraddistinto fin dall'inizio il trofeo, la possibilità insomma di trascorrere la serata in centro, in Piazza Pertini, però mangiando qualcosa, soprattutto bevendo qualcosina, no?
Sì, quest'anno io da speaker, organizzatore, che sto lì praticamente per essere quasi ogni anno un paio di chili in 3 settimane minimo li metto su, perché si mangia sempre abbastanza bene e abbondante. Quest'anno ci abbiamo puntato forte, sono contento che l'hai evidenziato senza che ti avevo dato l'assist, perché ci abbiamo puntato forte grazie all'organizzazione curata dall'Ancondorica, che è la società che storicamente, nel vecchio nome Giampaoli, poi Brandoni, insomma, ha organizzato sempre in tutti i 22 anni l'evento. Quest'anno ha messo in piedi, grazie alla collaborazione di 2 attività importanti, una di Ancona e una di Falconara, Gasoline Pub, che insomma i bevitori di birra e non solo conoscono bene, e era ora Falconara, la gastronomia, l'osticceria che a Falconara gode di ottima fama. Abbiamo messo insieme uno stand che l'abbiamo incollato letteralmente al campo, proprio per dire mangiate, bevete e guardate le partite. Sembra la messa, in realtà è il Città di Ancona. e devo dire che quest'anno si mangia veramente, si beve veramente tanto bene, quindi ci abbiamo puntato forte e anche lì il riscontro è molto positivo, lì ci sono i numeri più diretti e questi ci danno ragione. E l'invito è proprio questo, soprattutto a partire da domani, approfittare di questa opportunità, perché poi i prezzi sono da piazza, da stand, da fiera, da situazione del genere, di andare giù un po' prima, mangiare, cenare, perché diventa un po' una serata così, festa, leggera, da passeggio in centro, e poi guardare le partite, così si marca stretto, come ho scritto in un articolo, il proprio seggiolino in tribuna, la propria posizione in tribuna, appena si è finita la birra o l'hamburger si può volare in un posto in prima fila o giù di lì per vedere le partite più belle, quelle della fase di eliminazione diretta, quindi sì, bene così.
Ecco, bene così, allora, queste tutte le note positive, adesso andiamo alle note negative.
Ahia.
Perché sennò perché chiamavamo Matteo Magnarelli? No, a parte lodarlo per questa, il proseguo di questa iniziativa, ma Matteo è anche conoscitore, ovviamente, non solo del futsal, ma anche del calcio.
Sì, ecco. Sì, ci proviamo. Ecco. Ormai tanti anni che gli stiamo al fianco, tutti
esatto.
Gli sport, quindi...
E allora ecco che entra Matteo Magnarelli, il giornalista che andiamo a stuzzicare sul caso Ancona. Tu che conosci molto bene...
Tu sei partita sotto una suoneria.
Esatto. Che conosci bene sia l'Ancona, ma conosci bene anche le realtà sportive, delle società sportive, scusa, attorno ad Ancona, delle città qui vicino. Allora, quello che ti chiedo è ovviamente uno screening... A parte quello che potresti aggiungere o togliere a questa gestione dell'Ancona e fallimentare alla retrocessione, ma anche il rapporto che ha, è qui che entri in gioco, il rapporto che ha Ancona come capoluogo e città sportiva con le altre città a fianco, quindi quelle che tu ben conosci. E perché questo rapporto, per me, diciamo, è un rapporto che non c'è, ormai non c'è più, ma secondo te invece se questo rapporto esiste o non esiste, o cosa che non funziona per riattrarre nella Dorica, quindi riportare i tifosi al seguito della nostra Ancona? Lunga, complessa, ma vai.
La mia personale opinione è questa, che la differenza, come in tutte le cose, le fanno le persone. Quindi odio o vado vicino all'odio, tra virgolette, alle generalizzazioni, a tutta l'erba un fascio, gli anconetani sono così, i marchigiani sono così, gli italiani non mi piacciono molto. Credo che ci sono persone anconetane in un modo e anconetane in un altro, frase facile, banale, però è un punto di partenza focale, fondamentale nell'analisi. Per dire cosa? Che l'Ancona della precedente gestione, quella negativa che c'è stata e che conosciamo bene tutti, recentissima, aveva messo dentro delle persone eccellenti nel loro campo imprenditoriale, nel loro campo sportivo, di prima squadra, di settore giovanile, e il più grosso errore è stato, al di là di scegliere questa o quella figura, di fare questa o quella strategia di sponsor, ammesso che di strategia si possa parlare, di sponsor, di contatti, di tutto, le persone che hanno gestito l'Ancona, i rapporti con le altre società non siano state delle prime figure di spicco in questo senso. Questo è l'errore, secondo me, personalmente, insomma, più importanti. Faccio degli esempi concreti. L'Ancona di Marinelli piano piano aveva avvicinato Petrolini, aveva avvicinato Gioacchini, aveva avvicinato Prometeo, che conosco bene, con Gnocchini, aveva avvicinato Eusebi. Insomma, imprenditori e appunto persone, prima che imprenditori, capaci, piene di entusiasmo, piene di voglia, piene di tutto quello che serve in qualsiasi ambito, secondo me, per avere un buon successo, sbagliando, correggendo il tiro, correggendo la strada. Le persone che sono arrivate dopo invece magari non avevano un feedback di esperienza, di entusiasmo, di successo naturale, mi viene da dire, nel DNA che ognuno di noi può avere o non avere. E quindi poi sono crollati i rapporti. A proposito di esempi concreti, ti ho detto quello che riguarda l'Ancona. Per quanto riguarda poi queste persone di successo, penso anche a, il più volte menzionato, ricordato anche in questi tempi, Loris Servadio, che è un amico, oltre che una persona che stimo particolarmente, che cosa aveva fatto lui da responsabile del settore giovanile? Non si era inventato nulla di chissà cosa particolare, semplicemente col modo, con le capacità appunto personali e caratteriali, aveva instaurato dei buoni rapporti personali con le altre società sportive, perché se alle altre società sportive l'Ancona o chi per l'Ancona si pone in maniera troppo autoritaria, troppo pretenziosa, eccetera, poi è difficile stringere dei buoni rapporti, no? È come se mancasse l'educazione e la cordialità fra due persone. Loris in questo era ed è un maestro. E così si era avviata una catena di lavoro per il settore giovanile. Sto facendo questo esempio qua perché forse è quello più diretto nel rapporto fra società del territorio e l'Ancona, più efficace, insomma, l'esempio più efficace. E così si era costruito si era avviato un bel processo. E dopo invece magari sono state messe delle persone che avevano magari anche dei titoli, delle capacità nel loro ambito importanti, e non sta assolutamente a me giudicarlo, però che non avevano, agli occhi perlomeno miei, di molti altri, di tanta opinione pubblica, una capacità riconosciuta di questo tipo qua, di legare con le persone. Basta poco, mi verrebbe da dire, basta poco, basta scegliere di persone e poi si può fare. Mi permetto di aggiungere, ma qui vado veramente sullo stretto personale, cioè veramente opinione proprio al di fuori magari di quello che ho letto in tutto questo periodo, se me lo concedi, ho tempo.
Vada pure.
Che leggo di cifre, debiti di un tipo, di un altro, sono cifre più o meno importanti. Io credo però che con delle persone capaci, prima che con degli imprenditori economicamente ben disposti e ben forniti di moneta in tasca, si possano rimediare. Ecco, quindi se io oggi dovessi essere, così faccio un gioco, la persona che deve mettere su carta una tabella, uno schema anzi, in cui indico qual è la via di salvataggio dell'Ancona e di creazione o rinascita dei rapporti con le società del territorio, la prima cosa che farei, non cercherei il soldo diretto, l'imprenditore, come molti suggeriscono, anche perché quelli che c'erano sono stati battuti e quelli che ci sono, che hanno le capacità, sono, li leggiamo tutti i giorni, no, non ce ne sono molti altri nella zona, fermo restando che li prenderei locali, questo lo davo per scontato e credo che sia quasi indispensabile, ma punterei su delle persone capaci, quindi cercherei nel territorio le persone che hanno nella loro etichetta riconosciuto all'unanimità o quasi delle capacità di relazione con gli altri. Ho un'agenzia di comunicazione, organizzo eventi e quindi credo fortemente in questo concetto, nell'idea di scegliere persone capaci di comunicare, che spesso è sinonimo di persone, secondo me, capaci di legare anche argomenti che non direttamente li coinvolgono, ecco, poi siamo dello stesso settore, no Stefano? Questa è l'analisi così un po' più ampio raggio, cercando di navigare intorno agli spunti che mi hai dato, cercando anche così di dire la mia sull'argomento Ancona e su quello che leggo e sento tutti i giorni, perché tu hai detto sono tifoso dell'Ancona, questo è verissimo, insomma penso che me le leggo tutte quelle che ci sono in questi giorni da 2 anni sull'Ancona, ovvero dal tempo in cui non ne scrivo più per ragioni di scelta, di lavoro, insomma.
In effetti proprio il discorso della comunicazione è stato una debacle completa negli ultimi anni, soprattutto il rapporto tra le varie società che si sono seguite e l'imprenditoria locale.
Poi è una catena, no?
Cioè, non c'è stata proprio... Cioè,
poi dopo diventa facile dire quel ramo lì della società ha sbagliato, quel settore lì, quella persona lì. Una volta che si slegano i rapporti...
Ma interfacciarsi, cioè una cosa che tu non avrei e io non avremmo mai fatto, interfacciarsi con gli imprenditori locali da superiori e dicendo ok, non mi dai questo e allora io faccio entrare un altro. Una situazione, cioè non capire minimamente, non ti sei calato nel tessuto in cui esiste la società, non hai un rapporto diretto con nessuno, cioè ti credi essere... il Messia è sceso qua sulla terra e poi si sono visti i risultati, insomma.
Guarda, ascolta, spesso in questi ormai giorni, da settimane, mesi, quasi potremmo dire anni o perlomeno anno, si è puntato più che comprensibilmente il dito contro una o due persone, no? Non le voglio dire, ma è chiaro a tutti. A me non piace mettere alla gogna chi ha sbagliato, chi ha fatto errori che sono evidenti. Sicuramente le responsabilità sono adesso ormai abbastanza evidenti, però insomma ecco, queste persone qua adesso avrebbero, prima ancora che di rimediare economicamente o gestionalmente la situazione, secondo me avrebbero il compito di cambiare proprio strategia, di ecco, puntare sulla comunicazione, sul dialogo, sulla trasparenza, sul modo, sulla forma, di cercare di ricucire, e così perlomeno farebbero il massimo, porterebbero a termine al massimo il proprio compito, più che appunto di continuare a cercare trattative, imprenditori locali di fuori eccetera. Cioè basterebbe una frase intelligente, giusta, onesta, secondo me, per sbloccare, attivare qualcosa nel cuore, nell'anima di chi, quante volte abbiamo letto questi giorni, vuole bene l'Ancona, si faccia avanti. Ok, per farli fare avanti secondo me serve che chi sta dentro oggi cambi completamente metodo, non scelte, metodo nel cercare di salvare l'Ancona, se è vero quanto è vero, questo ne sono sicuro, che vuole bene l'Ancona, poi che abbia sbagliato, lo abbiamo detto prima, è ormai diciamo certo, no?
Ormai sì, anche perché non è una persona che ha sbagliato, cioè una può, no, può, aversi, può prendersi le colpe, ma non è una, è un insieme di errori, uno che ha tirato, come le ciliegie, uno ha tirato l'altro e poi non si sono fermati, hanno cercato di mangiarsi pure l'albero e questi
sono... domani insomma dovessi fare una birra con qualcuno di loro, stare a fare un caffè, dire ecco, lasciamo perdere di cercare questo quell'imprenditore, per quanti tempi sono stretti, cerchiamo un attimo di cambiare la forma di dialogo fra te, voi, la stampa, i tifosi, la città, i cittadini di Ancona, per quanto non sarebbe un salvataggio completo, sicuramente sarebbe un modo per riattivare un meccanismo di salvataggio, questo credo fortemente, ecco, non voglio essere travisato, però insomma, questo è il concetto che mi piace esprimere.
Io invece, Matteo, quello che ti volevo chiedere, visto che tu parlavi di personaggi che vanno alla ricerca di imprenditori seri o comunque di imprenditori che possono avvicinarsi all'Ancona, tu conosci bene Sebastiano Vecchiola, perché hai avuto anche modo di confrontarti nell'esperienza che hai avuto al Castelfidardo.
Sì.
E come la vedi appunto quello che sta facendo, quello che sta provando a fare appunto Sebastiano Vecchiola, avvicinando imprenditori con naturalmente anche la collaborazione di Sergio Schiavoni in quella che dovrebbe essere questa cordata che si sente dire da tanto tempo, la cordata Schiavoni, mettiamola giù così.
Non sta a me dire, perché ci sono persone nettamente più autorevoli di me, che Sebastiano Vecchiola è una gran persona, e torniamo al discorso di prima, non me ne volete, e prima ancora che essere stato un gran calciatore e ora un ottimo dirigente, però ecco, quella è la strategia giusta, lo sta facendo dall'altra sponda del fiume, cioè da persona che vorrebbe entrare, quindi lui secondo me sta cercando, senza una strategia magari ben definita, forse sì, non lo so, questo non ve lo so dire nemmeno come opinione, di mettere insieme persone capaci, quindi secondo me lui non sta cercando, non è che va da un imprenditore, da quello, da quell'altro, come base di partenza, guarda, se tu metti 5 lire, più te ne metti 3, più facciamo questo, salviamo ancora. Secondo me lui ha radunato persone che ritiene capaci, e molto capaci, insomma, abili nel provare a tirar fuori un qualcosa di positivo per l'Ancona, e da lì si attiva un meccanismo in cui si corregge il tiro in base alle opinioni di chi ha coinvolto, quindi sono fiducioso, anzitutto mi piace il modo in cui si è mosso, per quello che posso sapere, e poi ecco, secondo me può diventare una soluzione plausibile, però credo che si debba sbloccare quest'altra sponda del fiume, quella originale, è lì che ci debba essere l'assist, se da parte dell'Ancona attuale continua ad esserci la volontà di dire ok, abbiamo 5 trattative, come fossero 5 pacchi a gioco affari tuoi, apriamoli, vediamo qual è il migliore, quello che riteniamo migliore, punto. Secondo me c'è ancora il rischio di continuare a alimentare la catena di cui facciamo parte, no? Perché si è alimentata, è partita 2 anni fa, e quindi non è da lì che deve partire un ok, lasciamo perdere i pacchi, vediamo chi sono le persone qua di fronte che possono veramente dare una mano. Scegliamo le persone, scegliamole, non peschiamole. E Vecchiola sicuramente potrebbe essere una soluzione valida, ecco, quindi la stimo e la appoggio, non conoscendone assolutamente i dettagli reali, oltre a quello che è noto a mezzo stampa.
E io aggiungo che tra l'altro, visto che la cordata Schiavoni, come detto, con anche Sebastiano Vecchiola, che vorrebbe poi naturalmente avere un ruolo all'interno di questa eventuale nuova società con questi imprenditori locali. È anche vero che però, se tu vuoi l'Ancona, bisogna andare a trattare con la società attuale, che è quello che invece sono un po' restii a fare, da quello che sappiamo.
Sì, però ecco, mi ripeto perlomeno, torno sempre al discorso di prima, ci deve essere questa apertura, questo è tanto banale quanto vero, tanto se non c'è questa apertura di cosa parliamo?
Certo.
Di cosa parliamo, certo. Questo è evidente.
E un'altra cosa invece, a Castelfidardo c'erano due personaggi, abbiamo detto, di Vecchiola, ma c'era anche un De Angelis, sappiamo, due personaggi che ad Ancona hanno fatto il bene del calcio dorico, ma che poi ad un certo punto a Castelfidardo le strade si sono interrotte, si sono divise, sappiamo, uno faceva l'allenatore De Angelis, mentre Sebastiano Vecchiola il direttore sportivo. Che cos'è successo? Cioè, si è incrinato un qualcosa, un rapporto?
Che domanda
tu sai?
Che mi tiri fuori, vai a scavare nei meandri.
Sì, no, perché poi i nostri ascoltatori ci dicono di scavare, andare a fondo, giusto, e noi andiamo giusto, a fondo, giusto. Vogliamo
il
sapere.
Il bello del vostro lavoro, del nostro lavoro è questo. Che è successo? È successo che i rapporti, per quello che ti posso dire, i rapporti si erano un po'... non dico rovinati, perché comunque sia c'è sempre stato rispetto reciproco, però c'erano diversità di vedute e di fronte poi magari a qualche risultato, qualche scelta di mercato, di campo, eccetera, le strade si sono divise. Va detto che sono due persone, per quanto noi le accomuniamo alla storia dell'Ancona, quindi magari le vediamo simili, sono due persone caratterialmente agli antipodi. Sebastiano, persona sempre molto educata, forte caratterialmente, ma molto educata, molto formale, molto, molto più a modo a questo punto di vista qua, ma non per sminuire De Angelis, che anzi va orgoglioso, comprensibilmente, della sua invece irruenza, della sua verve, del suo carattere focoso, che è l'anima che l'ha trascinato, è la parte che l'ha trascinato nelle prestazioni al giocatore, probabilmente, così da bambino me lo ricordo, da tifoso dell'Ancona, e poi anche da allenatore, una carriera comunque sia preziosa, importante, e che sta vivendo da qualche tempo. E non è un caso, insomma, che De Angelis veniva spesso chiamato a stagione in corso per salvare le formazioni in cui era stato contattato negli anni recenti, e così era venuto anche al Castelfidardo, che poi gli ha dato per la prima volta, una delle prime volte, adesso non voglio dire cavolate, l'ha chiamato per iniziare la stagione, quindi fare mercato insieme a Sebastiano Vecchiola l'anno scorso, e quindi le cose erano partite bene. Poi qualche risultato, sai, no? Qualche risultato, qualche situazione che non è andata bene, qualche cosa non è andata bene. Di certo De Angelis non è uno che le manda a dire le cose, ecco, quel genere di persona lì, per chi non lo conosce bene personalmente. Non c'è molto da svelare, insomma, è quello che è emerso. Alcune cose non sono andate bene e quindi il rapporto si è interrotto. Prima quello di De Angelis, poi quello di Vecchiola, che di fronte allo stesso ad alcune scelte ha preferito altre soluzioni. Quello di Vecchiola, ho detto bene, se non volevo,
sì,
non
sì,
sbagliato,
sì.
Okay. E ha deciso di, se non sbaglio, lui di lasciare il suo incarico. Questo il motivo, non c'era un motivo scatenante, un'evoluzione delle cose, che lui ha preferito lasciare. Si sono lasciati abbastanza bene con la società e basta, finito un matrimonio, se ne fa un altro.
Bene, e se tutto andrà bene, quest'anno potremo contare su derby con il Castelfidardo, con la Jesina, con il Fabriano, insomma, con il Matelica, chiamiamo
il calcio anche marchigiano. Ormai si è spostato fra Serie D ed Eccellenza, no? Sono due categorie che con un gradino di differenza davvero interessanti, perché c'è tanto da vedere. Una volta, per fortuna da tanti punti di vista, ma anche no, sotto altri punti di vista, sempre il mio opinione personale, era più spostato verso il professionismo. Cioè, avevamo l'Ancona, l'Ascoli, la Samb, la Fermana, tra i professionisti, la Vispesa, non vorrei confondere gli anni, il Fano. E poi invece, ecco, ne abbiamo avuta sempre un po' meno tra i professionisti. Questo forse era un anno top negli ultimi anni, in cui avevamo diverse squadre tra i professionisti, e invece tante piazze importanti nella Serie D, nell'Eccellenza. Stamattina leggevo vari articoli di siti internet anche nazionali, cioè praticamente c'è più del 50% delle squadre che o rischiano o non sanno se riescono, poi piazze importanti, non sanno se riescono a iscriversi l'anno prossimo in Serie C. Io credo, per il bene stesso della Lega, della federazione, chiamatela come vi pare, che debba essere un pochino rivisto qualcosa il meccanismo. Hanno provato la riforma dei gironi C1, C2, Lega Pro, prima, seconda divisione, però qui a livello economico la situazione è cambiata. C'è chi, come il basket, se non sbaglio qualche anno fa, ha fatto una vera rivoluzione, e forse il calcio deve farsi qualche domanda, perché sennò rischia ogni anno di passare delle estati che già sono calde di suo, e qui ogni anno una piazza non sa se si riscrive. Guardate la Civitanovese, quello che passa adesso, la Maceratese, l'Ancona, vabbè, lo sappiamo, non ne parliamo più. Però tante squadre che soffrono con queste fiduzioni, ci vuole forse un compromesso diverso di bilanciamento tra garanzie economiche e altro, perché sennò così non se ne viene fuori.
O si alza l'asticella e quelli che entrano saranno il 50%, ma quel 50% a fine stagione proseguirà il proprio cammino, o se no ogni anno sarà così, perché se si cercano le scorciatoie per fare giocare più squadre possibile, poi ecco, succede quello che abbiamo,
abbiamo visto. Io se organizzo un torneo, il Città d'Ancona, a un certo punto, adesso non voglio dire un'eresia, però paragone che posso provare a fare, a un certo punto 3 o 4 anni fa vedevo che alle quote di iscrizione del 2007-2008, gli anni in cui le case si vendevano ai prezzi più alti nella storia del mercato immobiliare, per rendere l'idea economica, e 3 o 4 anni dopo non c'erano, tribolavi, dovevi dare un aiuto, dovevi aspettare l'ultimo. Abbiamo fatto una formula diversa, adesso quest'anno abbiamo tra virgolette dovuto lasciare fuori qualche squadra anche l'anno scorso, perché ci piace questa formula spettacolare a 12, e abbiamo messo una doppia chance: paghi un forfè un po' più alto in partenza, oppure paghi una quota bassissima, posso dire le cifre che sono pubbliche, 190 euro di partenza per fare la fase a gironi, che praticamente è meno dell'affitto di 3 volte del campo, e c'hai 3 partite garantite. Poi se vai avanti paghi, ti diverti, c'hai il tempo di organizzarti, di trovare di fare la colletta o di trovare uno sponsor. Ecco, riportando questa dinamica al professionismo, magari si potrebbe pensare di dire ok, puoi scegliere, se te lo puoi permettere paghi una quota X di un certo tipo, e se invece non puoi scegliere paghi una quota più bassa appena entrato in Serie C, poi se ti confermi in Serie C l'anno dopo ce l'hai più alta, che la somma delle due fa una media più alta di chi aveva pagato un forfè. Non so se mi sono spiegato, nella testa mia è chiaro, ma a
sì, sì, no, ma è chiaro, è che immaginerei già cosa succede l'anno dopo pur di non pagare. Gianni della stazione ti dice: Matteo, parli meglio di un libro stampato.
Grande, ma Gianni mi vuole bene così come io voglio bene a lui. Gianni numero uno, tanto poi lo sapete meglio di me, no? Ciao Gianni. Adesso sto a Senigallia, io lo dico via radio, da qualche anno che per scelte familiari mi sono spostato qua.
Hai voluto fare il papà, pure tu, e queste sono cose che succedono.
Ti posso fare una confidenza? Io ho 2 bimbe, 2 femmine. Se arriva la terza, c'ho già un contratto scritto in cui cambio identità e scappo in Australia. Questo tra di noi, non lo dite a nessuno. No, perché no. 3 non le potrei sopportare la gelosone quale sono.
Sei in minoranza, già sei in minoranza. Mamma adesso, mia. Figurati dopo.
Mi sfogo con voi perché a casa non si parla, cioè io non c'ho il diritto, ecco, no, quello vero.
Esatto, ma è classico, succede
classico,
così.
Classico, vero, non si scopre l'acqua calda.
Non mi dici nulla di nuovo.
Comunque a livello di società, nel territorio, invece ecco, per il motivo uguale e contrario per cui il professionismo fa fatica, è evidente che poi a livello regionale invece, secondo me la crisi ha portato un valore aggiunto, ha obbligato, come l'autovelox, ad andare più piano, ha obbligato la società a risparmiare, a spendere sui giovani, investire. Sono tanti i settori giovanili che lavorano veramente bene. Cioè, non so se leggete gli articoli su vari tornei estivi, sono tanti giovani interessanti, società che mettono 2 allenatori per squadra, responsabili di una squadra, responsabili di un'altra, organizzano eventi, ben vestiti, tanto fair play. Io ho riempito, scrivevo per il calcio, scrivo per il Calcio Illustrato, la rivista della Lega Nazionale Dilettanti, e ho riempito ogni numero, ogni mensile di episodi di fair play, di bambini, ragazzini che sbagliano il rigore, che concedono il gol, che sarà anche una forzatura a volte, non è Caladori, intendiamoci, però alla fine è emblematico di un mondo giovanile che perlomeno ha invertito la rotta rispetto alle risse 10-15 anni fa, genitori che facevano di tutto. In proporzione il numero di episodi negativi e positivi, secondo me, si è invertito, e questo secondo me è dettato dal fatto che in generale nel mondo calcio si è visto che a livello professionistico è sempre più dura non solo arrivarci da giocatore o da allenatore, ma per arrivarci come società. Allora in molti si è attivato il meccanismo, vabbè, con meno soldi facciamo un bel settore giovanile, facciamo una bella cosa, ci divertiamo, mangiamo, andiamo a giocare insieme, poi se viene fuori qualcuno di buono mandiamolo a giocare dove merita. Questo è un aspetto che secondo me non va trascurato.
No, assolutamente, assolutamente. È quello che potrebbe essere il futuro. Poi magari si rovinano al salto successivo quando entrano...
e ricominciamo da capo.
E si ricomincia da capo. Intanto c'è due messaggi per te, poi ti lasciamo.
Parte... No, poi ho un'ultima domanda.
Ah, ok, per lui, già tremo. Già in stazione che dice Matteo lo sapevo e poi invece... questo che non è firmato, però... Però tu sai già di cosa è, perché leggiamo questo WhatsApp che non è firmato, ma tu saprai già di cosa sta...
Allora, Matteo, rifondiamo il San Carlo calcio a 5?
lacrimuccia. Vedi, non c'è il professionismo e nascono le idee di ripartire dal basso. Io, lì, da giocatore, 18 virgolette, sono nato a livello di calcio a 5... Era la squadra della parrocchia di San Carlo Borromeo, di Ancona, e poi ha chiuso dopo tanti anni di gloriosa storia, prima squadra e settore giovanile. Arrivò seconda nel campionato juniores, titolo per lo scudetto juniores nel 2000, a scudo San Carlo di Ancona, e io ho iniziato a giocare da poco, ma non facevo parte di quella squadra, quindi non sono un vice campione italiano. Bella favola, belle favole. C'era Stefano Rossi, il presidente, c'erano tanti dirigenti appassionati, passione vera quella.
È arrivato anche alla firma, Michele ti ha mandato questo...
Michele, chissà se è Pennacchioni, un ragazzo che sta facendo cose straordinarie da allenatore, anche lui come me ha visto nascere la passione da quell'ambiente straordinario lì.
Poi
sta scrivendo
poi ti diciamo se lui. Invece io, ritornando ai fatti, diciamo, di casa Ancona, o meglio dell'imprenditoria che era interessata, no, Moscoloni, Michele Moscoloni.
Lui c'era nella squadra. Ciao Michele. Lui mi sembra che c'era, voglia se c'era, cioè che era il capitano, vice capitano della squadra.
Mi sembra essere peggio del caramba, cioè uno sta a Senigallia, Michele Ancona, vedi, track, cosa
pezzo,
fa la radio.
Come si dice da noi altri, è un pezzo che nel vedo, ecco. Dieta in Ancona età.
Dicevo, allora, praticamente degli imprenditori che si erano un po' vociferati, interessati all'Ancona, si era fatto anche il nome di Pigini. Ti dice nulla?
Sì, mi dice Castelfidardo, ovviamente è una figura importante, però io mi ricordo anche che appena, nemmeno gli era stato domandato quei giorni se era vero, se era interessato, eccetera, nemmeno avevo finito di scrivere il messaggio che rispose: non c'entro niente, non è vero niente, non so come è venuto fuori, stop. È un telegramma.
Ha tagliato proprio sul nascere. Subito.
Quindi mi sembrava abbastanza evidente. Io invece sapevo un anno e mezzo fa di una delle cordate che non è mai emersa leggendo i giornali, che poteva essere fortemente interessata, sempre da fuori, la compagnia aerea che era interessata, ma in quel periodo lì vennero scelte altre storie.
Poi c'è anche Luca che ti manda un messaggio, un saluto anche da parte mia, se si ricorda. Luca Provinciali ti manda questo.
Certo, siamo tutti lì, nasciamo, ciao Luca. Nasciamo tutti dalla stessa parrocchia, quindi vedi, abbiamo radunato i San Carlo Boys sul muro della parrocchia San Carlo, del campo da calcio 5, insieme agli amici avevamo scritto San Carlo Stadium.
Addirittura?
Sì, con la bomboletta, bellissimo.
Allora, il nostro Roberto Cardinali che ti scrive: ma lo sapete che Matteo mi ha sostituito come speaker allo stadio?
Sì. L'ha detto il risultato?
No.
Ve lo dico io. Allora, l'Ancona di Salvioni, praticamente mi sembra che in casa avesse sempre segnato almeno un gol, c'era una media, no? Il girone d'andata, ricordate quello magico, c'era una media di gol straordinarie, i vari Miramontes, Surracco, Mastronucci,
sì, sì.
No? E arrivavamo alla partita col Cesena di Schelotto, di Giaccherini, eccetera eccetera,
già
eravamo lì punto a punto, eravamo al primo posto, e Roberto mi manda un messaggio: sto male, ho la febbre, mi puoi sostituire? Volentieri. Dico: non vedo l'ora, lo sogno da bambino di urlare per l'Ancona segnato Mastronucci o chi per lui. 0-0, 0-0, è finito 0-0. che volete fare? E quindi l'urlo è rimasto qui strozzato in una delusione atroce. Così un sogno infranto.
E vabbè, potevi ritentare la partita dopo, no Matteo?
Sì, ma Roberto lo sapeva, secondo me sapeva già il risultato esatto. Dai, vai te che non c'è gol, mi fingo malato e vado in vacanza. E quindi così, no, vabbè, bella emozione per uno che nasce e cresce allo stadio dorico del Conero. Parlare a tutto il pubblico ancora età, mi ricordo le formazioni eccetera, emozioni fantastiche. Quindi ringrazio a distanza di anni il tabaccaio Roberto Cardinali.
Anche lui fa la cordata come tante cordate che girano, la cordata dei tabaccai adesso.
Sì, lui era adunato piazza, cos'è quella Salvo d'Acquisto?
Piazza Salvo d'Acquisto.
Sì, lui era adunato i commercianti della piazza e si sta facendo avanti, insomma.
Paolo F, che ti manda un messaggio, una domanda per Matteo: come si chiamava quel salsicciotto del Perugia che ci fece gol nell'andata dei playoff di C1? De fatto, me spiego, Paolo
per
F.
Per favore, non finiamo mai questa telefonata, è troppo bella questa. Io chiedo scusa a tutti i vostri radioascoltatori se andiamo su queste cose, spero che non li cacciamo, non gli facciamo cambiare frequenza.
Assolutamente.
Ercolano, no? Dico, no, de fatto a Perugia era l'andata delle semifinali playoff, perdemmo 3-1 con gol,
sì,
al 92-93 di Mastronunzio, che sembrava così un gol quasi inutile. Poi vincemmo 2-0 il ritorno e quindi poi dopo tutto il resto che sappiamo.
Esatto, Ercolano.
Mi sembra questa la storia.
Era Ercolano. Va bene Matteo, noi ti ringraziamo per la tua simpatia e la tua disponibilità, magari ci risentiremo più avanti.
Grazie a voi, vi aspetto per farvi offrire una birra in Piazza Pertini.
Ah, quando vuoi.
Ah sì, aggiungo, ce n'è un'altra pure da Polino, quindi farò tutta una corsa, dai.
Fantastico.
Ciao Matteo, bocca al lupo.
Grazie mille,
ciao.
A voi, saluto a tutti.
Ciao, grazie. Ciao.
Lasciamo anche Matteo Magnarelli, ovviamente con lui abbiamo parlato del 22esimo Città di Ancona Trofeo Extra Prometeo, il Funzionale del Centro che è in svolgimento proprio in Piazza Pertini ad Ancona, e anche per dimostrare insomma che parlare di calcio si può nella nostra città, si possono organizzare situazioni, due in contemporanea in questo momento, quella che come detto prima è portata avanti da Paolino al Stadio Dorico e questa che è una tradizione in Piazza Pertini. Quindi altre iniziative si possono fare, non si capisce perché quello principe dove tutto dovrebbe girare attorno invece barcolla e barcolla continuamente. Pubblicità, poi di nuovo assieme.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi.
piasse in colpo pure alle zanzare, noi se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi, sdereno i parassiti e invece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rush finale, allora lo facciamo subito con Giuseppe che dice: buonasera, a me sta bene tutto, l'imprenditore interessato all'Ancona è snello, se no non va bene, scherzo, forza Ancona e... Mantenemo la D, pensiero di Giuseppe. E allora, visto che ci chiedono la linea dalla regia, direbbe qualcuno.
E anche abbastanza urgentemente.
E quindi... allora andiamo subito a contattare il nostro Paolo Papini, sentiamo foriero di quale notizia. Te Paolo.
Buonasera Stefano, un saluto ai nostri radioascoltatori che con pazienza ci ascoltano in tanti fino a tarda ora. Avete parlato molto questa sera di un incontro che si sarebbe dovuto tenere e in effetti c'è stato. Sapete tutti, lo sappiamo perché lo stiamo commentando da tempo, di quanti dei gruppi che sono interessati, chi più chi meno, a rilevare le quote del club biancorosso. Ebbene, questa sera ce n'è stato un altro di Summit che ha partorito ufficialmente questa decisione. Il gruppo legato a Sergio Schiavoni, e quindi non soltanto a Sergio Schiavoni ma tutto l'entourage, quindi parliamo di più imprenditori, ha deciso di non voler trattare per nessun tipo di ragione con l'attuale proprietà. L'invito, il desiderio, visto il loro interesse, è che l'attuale proprietà porti i libri in tribunale per poi avviare una trattativa in parallelo cercando l'acquisto del titolo sportivo. Adesso noi potremo aprire mille scenari, potremo aprire mille ipotesi. Io trovo una decisione piuttosto difficile da comprendere, ma soprattutto da attuare, soprattutto se si ha il desiderio di trattare con un curatore fallimentare, con la Lega, il 28-29 giugno, cioè è difficilissimo visto le scadenze imminenti. Quindi, salvo clamorosi colpi di scena, Miani dovrà, se ce l'ha davvero, non abbiamo motivo di dubitarlo, portare avanti delle trattative con altri gruppi e magari chiuderle, perché l'anima anconetana o comunque del posto ha partorito ufficialmente questa decisione in un tramite che si è concluso poco fa.
Ed insomma, quindi va a conferma di quanto avevamo detto, appunto, che la cordata, diciamo, Schiavoni non voleva trattare con la proprietà ed oggi appunto la decisione è presa ufficialmente, quindi questa sarà la strada. E come tu ben dicevi Paolo, diventa veramente complicato, difficile immaginare che oggi 28 giugno allora l'amministratore delegato prenda i libri e li porti in tribunale e poi dia vita a tutto l'iter per diciamo un fallimento, perché poi a quel punto lì la società di fatto è fallita e quindi ci sarebbe da ripartire da categorie più basse della Serie D. Però appunto questo molto probabilmente non sarà fatto, perché l'amministratore delegato non vuole farlo e soprattutto poi anche perché se lo facesse i tempi non ci sarebbero assolutamente.
No, ma poi soprattutto ci sono altre trattative in corso, quindi vedremo se si concretizzeranno quelle che prevederebbero tutto il contrario. Per essere più precisi con l'informazione che abbiamo appena sviscerato ai nostri ascoltatori, dobbiamo dirvi però che un emissario nei giorni scorsi del gruppo si è seduto al famoso tavolo con David Miani per cercare di conoscere i conti. I conti sono stati trascritti e riferiti a chi poi deve mettere i soldi davvero, ma nessuno ha intenzione di pagare debiti che non sono stati fatti appunto da quelli che dovrebbero essere in teoria i nuovi amministratori. Per cui questa è la decisione, e poi magari domani non saremo in onda, ma da venerdì avremo quindi tutta la giornata di domani per raccogliere altre informazioni e magari venerdì preparare una trasmissione cercando di conoscere tutti i dettagli e che cosa eventualmente si può fare se questa è la decisione, al netto che appunto Miani potrà prendere atto di questa cosa che magari si aspettava pure e cercare di chiudere con delle altre trattative che sono in corso.
Beh, almeno è arrivata l'ufficialità, no? Noi lo chiedevamo oggi, almeno uscisse da questo incontro, fosse uscito da questo incontro una linea, cioè dichiarare apertamente quello che potevano fare. Quindi noi l'avevamo detto, la schiavone S, la cordata S che si riuniva, è uscito, almeno l'ho scoperto, dicendo noi non possiamo prenderci garantire la Serie D perché non vogliamo investire capitali per pagare il debito pregresso. Quindi
all'incontro ha partecipato, sempre per essere completi, ha partecipato anche un imprenditore del settore alimentare che faceva parte dell'accordata, un procuratore sportivo, il ragionier Lucconi, Sergio Schiavoni, naturalmente in questo contesto è presente anche Balducci, che aveva già dato la disponibilità di dire ok, noi ci siamo, però da soli naturalmente non possiamo procedere, prendete una decisione e poi quando siete pronti cercheremo di affrontarla insieme. Però ecco, questa è la decisione totalitaria del pool che si è riunito quest'oggi e quindi vedremo che cosa accadrà adesso.
Va bene, almeno
insomma, l'avete già detto voi, difficilmente Miani farà questa mossa.
Ma assolutamente, cioè, e penso che sia ormai anche comprensibile visto quanto in là si sono spinti per cercare di salvare la categoria, perché questa cosa si faceva a dicembre e il passo indietro poteva essere fatto, e a questo punto staremmo parlando proprio di vendita fallimentare, quindi già col procuratore, con tutto fatto. Ma al 29 di giugno è assurdo anche chiederlo, dai.
Poi Stefano, c'è anche un altro dettaglio, secondo me non di poco conto, perché noi abbiamo descritto a chi ci segue quello che è accaduto poco fa. Però dobbiamo dire che in contemporanea Miani, da come si sta muovendo, lascia intendere di avere un qualcosa di concreto nelle mani, perché non organizzi o comunque non provi ad organizzare dei ritiri mini estivi per i giovani che poi dovranno essere buoni per la squadra del prossimo anno. Sapete tutti che serviranno gli under in Serie D, che saranno poi quelli che fanno la differenza. C'è stato anche questa richiesta, c'è stato questo sondaggio verso Marco Arno, verso addirittura Raffa Bondi, che ha concluso la stagione quest'anno a Camerano, di voler provare a sondare la loro disponibilità per in questa direzione. Ecco, non ho la sensazione di un amministratore delegato rassegnato a mollare o a prendere altre decisioni, quindi significa che dall'altra parte, se questa trattativa salta, avrà ragione di credere su un gruppo che ha già emanato delle garanzie.
È quello che naturalmente noi ci auguriamo, Paolo. E tra l'altro noi abbiamo parlato, anche stando a quello che appunto è uscito fuori anche questa mattina sui giornali, il famoso imprenditore che sembrerebbe essere bergamasco di questo gruppo che è stato diciamo calpeggiato dall'ex DS Antonio Recchi, perché è lui che si sta, diciamo, dando veramente molto da fare per dare un futuro al calcio dorico. E per questo c'è un messaggio da parte di Dorico che ti scrive: Paolo, il bergamasco è Ruggeri?
No, è stata negata questa voce, nonostante il figlio del compianto presidente dell'Atalanta sia sempre stato negli ultimi mesi alla ricerca di un club. Aveva messo gli occhi anche sul Livorno tempo fa, ma poi le cose non sono andate a buon fine. Comunque, a precisa domanda, è stata smentita questa cosa, quindi non so chi possa essere, però se non è Ruggeri, ecco, non è nemmeno Petocchi, per riprendere e rispondere con ironia un messaggio che era arrivato prima in redazione.
E già almeno questa è una bella notizia, sapere che non c'è lui di dietro. Stefano?
Allora, un paio di messaggi al volo che sono non è di Bergamo, è di Brescia.
È di Brescia.
Ci giunge questa cosa, insomma, che non è di Bergamo.
Vabbè, Brescia, diciamo Lombardi, dai.
Esatto.
Ecco, ci giunge questa indiscrezione. Enrico 1940, ma adesso il buon Sergio cosa fa? Sta lavorando, non so, fantomatica, accordato a cosa? Ma faccia il piacere, si mette da parte, faccia il piacere, va bene. L'abbiamo sentito cosa è uscito oggi da Sergio. Schiavoni.
Attenzione, però io vorrei ancora una volta precisare che non è che è stata una decisione di Schiavoni.
No,
Schiavoni, ma abbiamo sempre detto che Schiavoni non ha intenzione di fare il condottiero unico. Ha sempre dato la disponibilità per essere insieme ad altri.
Infatti io...
Tutti insieme, questo pool di imprenditori, hanno deciso così. Non è che Schiavoni ha ordinato a tutti di fare.
Speriamo che proprio per questa chance, se le cose prendono una piega diversa, poi si possa recuperare proprio Sergio Schiavoni come sponsor, non in questa, ma magari in un'altra accordata. Dorico, a livello di umorismo, dice: diciamo a Schiavoni che il fiolo dei Miani ha portato i libri a scuola, in tribunale, può andare. Va bene,
questo l'abbiamo letto.
Eufemisticamente parlando, dice Barti 61, parlando di cordate, la S mi ha stancato. Ok, va bene, abbiamo detto più volte. Oggi Giglio, qui andiamo proprio, qui abbiamo le spie contro spie.
Gianni della stazione.
Oggi Giglio ha postato una sua foto al nuovo ascensore, quello del passetto. Quindi è ad Ancona, vorrà dire qualcosa? Gli avranno permesso di uscire, io penso, perché era agli arresti, credo, domiciliari. Probabilmente adesso, così magari scoprono che non è più a casa, non lo so. Vabbè, non lo so, Gianni, non lo so cosa. Diciamo che quello per cui è stato bloccato non aveva nulla a che fare con il mondo del calcio. A proposito dell'imprenditore Giglio, quindi. Non vedo nessun problema, insomma, se fosse diciamo sotto l'aspetto appunto imprenditoriale. Alessio da Chiaravalle dice: Miani, faccia sto miracolo. Ti abbiamo perso, Paolo, ci sei ancora? No,
non c'è più.
È caduto.
Vabbè, lo salutiamo, intanto la notizia, quella che doveva darci ce l'ha data, insomma, la cordata, quella che era...
La cordata S di cui avevamo parlato prima, una delle quattro, si era incontrata oggi pomeriggio, lo avevamo detto, intorno alle 19 ci sarebbe stato questo incontro, perché noi siamo qua, cianciamo, ma in realtà abbiamo detto più e più volte, siamo qua, cianciamo, perché stiamo sotto sotto lavorando, gli incontri fra questi personaggi arrivano di solito in questo orario e allora noi siamo lì a tenervi in linea, perché sennò non potremo neanche parlarvi. Ragazzi, ho acceso solo ora, che è successo? Leo, ma è possibile mai che
forse ha beccato il momento giusto, Leo.
Mi fai sempre così. Allora, ricapitoliamo la notizia della giornata e poi chiudiamo. Avevamo detto che ci sarebbe stato questo incontro della cordata S, quindi S è chiaro che stavamo parlando di Sergio Schiavoni, in serata, quindi dopo le 19 si sono incontrati Schiavoni e altri imprenditori, ha partecipato tra altre cose anche un procuratore, ci teniamo sul vago, poi ognuno pensa a chi vuole, Raginier Lucore, Imbalducci, l'altro socio, è un imprenditore del settore agroalimentare. Questa cordata ha deciso di proseguire nella sua linea, ovvero di non trattare con questa società e invitare la società a portare i libri contabili in tribunale e cercare quindi l'acquisto del titolo sportivo una volta finito l'iter stringendo, visti i tempi, vista la situazione, questa cordata potrebbe entrare in gioco eventualmente per il campionato di eccellenza.
Esatto, se proprio, altro, proprio se il, diciamo, saltasse il banco.
Se, quindi... se non ci fosse, e quindi a quel punto potrebbe entrare, perché così com'è, stiamo parlando appunto di non voler investire nel salvataggio dell'Ancona, né voler investire per il campionato di Serie
B. Questo è per te, Stefano.
Matteo, aspetta che gliela facciamo aprire. A proposito di Chiaravalle, qui si sente male il programma, potete migliorare il segnale, stati d'ansia, Chiaravalle, vedremo di migliorare, Matteo, anche per te. Ti svelo anche un trucco però lì su Chiaravalle, sai che noi lavoriamo in isofrequenza, abbiamo fatto questa scelta che sembrava giusta ma forse tecnicamente non lo è tanto. Chiaravalle è servita da tutti e due gli impianti, ci arriva per una parte l'impianto di Ancona e da una parte dall'impianto di Iesi, e quindi tante volte si danno fastidio fra di loro, quindi neanche possiamo dire che c'è qualcuno che ci dà fastidio, sono i nostri due impianti che interferiscono. Stiamo cercando di porre rimedio, però ecco, sai che funziona così, magari tante volte basta spostare di poco il ricevitore e a quel punto uno supera l'altro di quel poco di segnale che fa sì che si sente. Questa è l'isofrequenza, purtroppo è quello che succede in autostrada quando gli impianti sono a raffica uno dietro l'altro, c'è un abbattimento, poi ritorna sul problema, che l'abbattimento, così si chiama in gergo, lo facciamo proprio su Chiaravalle, mannaggia. Se sicuri che se salta il banco in eccellenza questi avranno la possibilità di usare i marchi, tutto da vedere, anche questo certo è un altro tema da affrontare, ma anche perché tecnicamente i tempi probabilmente non ci sarebbero. Ricordiamo che i campionati iniziano
il 3 settembre
per la Serie D, e quindi insomma, esatto, anche per l'eccellenza ci avremo dei problemi tecnici per fare il tutto. Confidiamo allora che è ora di scoprire le carte delle altre tre cordate che al momento, quindi fuori una, almeno per quello che riguarda la salvezza del campionato di Serie D, fuori una, la S è fuori matematicamente, ne restano tre, la M, la R e la S, anche quella è un'altra S, anche quella. Quindi ce ne sono altre tre ricordate. Vedremo di capire ora nei prossimi giorni queste altre tre cordate quali ambizioni hanno e quali soprattutto possibilità hanno per il futuro biancorosse. Ricordo allora in conclusione, domani non saremo in onda, venerdì invece regolarmente qui per tutti gli aggiornamenti sull'Ancona 1905, se ancora si chiamerà così, potrebbe cambiare anche questo in un futuro.
Io, Stefano, invece, prima di chiudere, volevo un attimo chiudere una parentesi. Per quanto sì, intanto diamo questa notizia di oggi, perché un ex difensore dell'Ancona di quest'ultima stagione, ovvero Luca Caccioli, da quest'oggi ha firmato con la Vis Pesaro, quindi campionato di Serie D anche per lui, quindi eventualmente se l'Ancona farà quella che a oggi è la sua categoria di riferimento, ovvero la Serie D, molto probabilmente ce lo troveremo di fronte. E poi un'altra cosa che invece va sul benefico e che riguarda invece un ex biancorosso che ha vestito la maglia dell'Ancona nella stagione 2007 al 2010, stiamo parlando di Ivan Piccoli, che in questi giorni si è adoperato nel suo profilo Facebook ufficiale, al quale io vi invito, se non avete l'amicizia con lui, ad aggiungerlo, perché per dare un contributo, un aiuto ai cittadini terremotati del Maceratese, della zona del Maceratese, praticamente ha messo in vendita all'asta delle maglie, dalla sua maglia quando vestiva appunto quella dell'Ancona, alle maglie anche di quando vestiva quella del Cesena, ad altre maglie appunto di altri giocatori di Serie A e Serie B e anche qualcuna di Serie C di quest'anno. Quindi se siete interessati, volete anche voi dare un vostro piccolo contributo per quello che naturalmente sono le vostre possibilità economiche, quindi potete partecipare anche voi a questa asta che appunto Ivan Piccoli ha messo sul suo profilo ufficiale di Facebook. Lo volevamo avere in diretta diretta con noi questa sera, però mi ha detto cortesemente che preferisce mantenere la cosa nel suo piccolo, per l'appunto, e quindi mantenere tutto soltanto nella sua pagina, però mi ha autorizzato a poterne parlare, quindi ad aprire e chiudere questa parentesi. Quindi noi ringraziamo comunque Ivan Piccoli per averci dato questa possibilità comunque di dirlo ai nostri radioascoltatori, quindi se volete anche voi partecipate a quest'asta benefica per i pro terremotati, e quindi maglie all'asta sul profilo Facebook di Ivan Piccoli.
Bene, bene, andiamo allora in conclusione, mi raccomando, qui mi dicono che probabilmente sono anche meno le cordate in questo momento operative. Noi ci fermiamo domani replica alle 13:10, domani sera non ci saremo, ma saremo puntuali venerdì. Grazie a Cristian Camilletti.
Grazie a te Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori, appuntamento a venerdì, replica domani ore 13:10, appunto Punto Biancorosso ritorna venerdì alle ore 18:30.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ancona!